لك حبايبنا بتموج مثل العين وهمك متعبنا اشتقنا عالمواعي كينا تعذبنا.
E finalmente arriviamo e torniamo, insomma, a portarvi in giro per il mondo e a parlarvi di che cosa sta succedendo in Africa. Lo dicevamo, insomma, bentornato sulle nostre frequenze.
Ciao, ciao a tutti, a tutti.
E insomma, dicevamo, iniziamo a vedere, no? L'avevamo già annunciato, detto, ne avevamo parlato diverse volte, ma adesso è un dato di fatto. Burkina Faso, Mali e Niger fuori dai ECOWAS. Che significa? Se significa,
guarda,
che significa?
È un avvenimento che possiamo anche definire un avvenimento storico, perché appunto il richiamo nei regimi militari, vabbè, insomma, i governi che sono scaturiti dai golpe che ci sono stati in questi tre paesi del Sahel, Burkina Faso, Mali e Niger, che poi peraltro erano già uniti nell'alleanza degli stati del Sahel da settembre 2023, hanno deciso di ritirare i propri paesi con effetto immediato dalla sede AO. Che questa organizzazione subregionale composta da 15 membri, e l'hanno detto domenica scorsa, il 28 gennaio, in un comunicato stampa congiunto. E i leader dei tre stati del Sahel si sono assunti tutte le loro responsabilità, rispondendo, hanno detto in questo comunicato, alle aspettative, alle preoccupazioni e alle aspirazioni delle loro popolazioni. In certo senso le hanno interpretate queste aspirazioni, perché questi paesi, in tutto il Sahel, c'è un grande sentimento antifrancese e antioccidentale, e quindi insomma c'è stato e poi sentono la CEDEAO come sostanzialmente uno strumento del neocolonialismo francese, tant'è che la CEDEAO ha anche comminato delle sanzioni a questi paesi che le stanno facendo pesare moltissimo sulle condizioni di vita della popolazione, e quindi hanno deciso, in completa sovranità, dicono nel loro comunicato, il ritiro immediato del Burkina Faso, del Mali, del Niger e della comunità economica degli stati dell'Africa occidentale.
Scusa l'ignoranza, ma io parlavo di ECOWAS, tu parli di CEDEAO, ci fai la differenza?
Sempre la stessa cosa, parliamo.
È solo un modo diverso di sigle,
sì,
diverse.
Sì, a seconda se si anglofoni o francofoni. Qui noi le chiamiamo, possiamo anche chiamarla CEDEAO, e comunque questa decisione potrebbe innanzitutto produrre un effetto considerevole. Consideriamo che la tempistica è particolare, perché dalla comunicazione c'è un anno di tempo per poter effettivamente poi uscire da questo accordo, quindi gli effetti però ci potrebbero essere un effetto per la circolazione delle merci e delle persone, per i tre paesi interessati, che bisogna considerare che non hanno sbocca al mare, e per tutta la regione, e chiaramente ha implicazioni anche per le esenzioni dal visto e per le esenzioni fiscali, con effetto anche su tutti, sulla catena dei prezzi. Diciamo che il trattato della CEDEAO prevede che ogni Stato che desideri recedere debba notificarlo per iscritto entro un anno e sia poi tenuto a rispettare i propri obblighi durante questo periodo. Diciamo che i rapporti sono molto tesi fra questi tre paesi. La CEDEAO, da quando i militari hanno preso il potere nel 2020 in Mali, nel 2022 in Burkina Faso e nel 2023 in Niger, perché la CEDEAO non ha riconosciuto la loro autorità, ha adottato, come dicevamo, pesanti sanzioni contro il Mali e il Niger, è arrivata a minacciare Niamey, capitale del Niger, di ricorrere all'intervento militare. Quindi sostanzialmente viene definito dai governi di questi tre paesi la CEDEAO come un'organizzazione sotto l'influenza di potenze straniere, che ha sostanzialmente tradito i suoi principi fondatori, che erano quelli panafricanisti, ed è diventata una minaccia per gli stati membri. E quindi diciamo che la rottura è praticamente totale, anche perché poi l'accusa da parte dei tre paesi è che la CEDEAO non ha sostanzialmente aiutato di fronte all'insurrezione jihadista che in quella zona diciamo è presente dal 2012, prima in Mali e poi nei due paesi vicini, che ha causato migliaia di morti, sia combattenti che civili, provocato l'esodo forzato di milioni di persone, e anche le sanzioni appunto hanno pesato moltissimo sulle condizioni di vita, ho ottenuto sanzioni che diciamo hanno prodotto scarsi effetti per quanto riguarda la spinta per il ritorno dei civili al potere. In Mali i militari al potere da quasi 4 anni ormai, alla guida di Assimi Goïta, il colonnello, si erano impegnati a organizzare le elezioni nel febbraio del 2024, ma hanno posticipato a una scadenza futura che non si sa quando sarà. In Burkina Ibrahim Traoré, che l'altro capitano al potere, ha affermato, dopo aver preso il potere nel settembre 2022, che manterrà gli impegni presi dal suo predecessore, perché lui ha fatto un colpo di Stato su un altro colpo di Stato. Il suo predecessore era Sandaogo Damiba, di tenere le elezioni nel 2024, però da allora il regime ha indicato che la lotta contro i gruppi jihadisti era la priorità. Quindi diciamo che non hanno avuto nessun effetto da questo punto di vista per accelerare un eventuale ritorno dei civili al potere. In Niger il blocco commerciale imposto dalla CEDEAO ha aumentato il prezzo del cibo, creato una carenza di prodotti essenziali, di medicinali, e oltretutto la richiesta era quella di lasciare il presidente Bazoum, che è tuttora detenuto a Niamey. Ma il Mali, il Burkina Faso e il Niger avevano sottoscritto questa alleanza degli stati del Sahel, e con l'obiettivo di creare un'architettura di difesa collettiva e di mutua assistenza. Infatti avevano detto esplicitamente che qualsiasi attacco alla sovranità e all'integrità del territorio di una o più parti contraenti sarà considerato come un'aggressione, e quindi chiaramente questo diciamo in qualche maniera ha anche placato le minacce che aveva fatto la CEDEAO contro questi paesi. Ma unendosi in questa alleanza hanno mandato un messaggio all'Organizzazione dell'Africa Occidentale, e quindi non so, c'è questa clausola di mutua difesa, ma poi l'integrazione potrebbe anche andare oltre. Si parla sostanzialmente di un quadro di cooperazione regionale, perché poi in realtà questa alleanza del Sahel nasce dalle ceneri del G5 Sahel, e questo era veramente un prodotto dei francesi, perché l'alleanza G5 Sahel, che prevedeva la presenza del Mali, Burkina Faso, Niger, Chad e Mauritania, che sono le uniche due rimaste in questa alleanza, era sostanzialmente un'alleanza regionale che poneva molto l'accento sulla sicurezza. Invece si è disgregata, anche perché poi i francesi sono stati allontanati da quell'area.
E quindi, tu parlavi di sicurezza, però quello insomma che stavo leggendo in questi giorni è che anche uno degli obiettivi, almeno a parole, poi non so se saranno progetti, se sono provocazioni, quello che è anche quello di l'abbandono. E ne avevamo parlato a suo tempo del franco, della moneta, no? Imposta dal colonizzatore, dalla Francia, il CFA. Si parla addirittura di una moneta che vorrebbero chiamare Sahel, mi sbaglio, insomma qualcosa di simile.
Sì, c'è questa discussione, perché in realtà qualcuno dice che questa uscita è un modo per preparare l'opinione pubblica all'uscita dall'UEMOA, che sarebbe l'Unione Economica e Monetaria dell'Africa dell'Ovest, e quindi del franco CFA. Ma in realtà non è stata attivata alcuna clausola di denuncia per uscire dal franco CFA. Alcuni considerano questa idea abbastanza irrealizzabile nel breve termine, perché queste economie sono indebolite dalle sanzioni. Poi c'è un contesto inflazionistico globale che è piuttosto preoccupante, cioè per battere la propria valuta è necessario avere anche un'economia solida e una strategia chiara. Poi c'è il discorso che molti di questi paesi, questi tre paesi sostanzialmente dal punto di vista finanziario dipendono molto dal mercato dei titoli pubblici, cioè si finanziano con le emissioni di obbligazioni, e quindi sono in qualche maniera all'interno di questo contesto. È un po' difficile che possano uscire, anche se poi l'obiettivo di questa alleanza che loro hanno fatto, quella del Sahel, che viene conosciuta anche come la carta Liptako-Guma, dal posto dove è stata firmata, sostanzialmente vieta ai suoi membri di istituire un blocco dei porti e soprattutto sembra aprire alla possibilità che altri paesi, che magari abbiano anche uno sbocco al mare come la Guinea per esempio, dove ci sono al potere, dove c'è il potere un altro golpista, Mamadi Doumbouya, possono in qualche maniera aderire in futuro. Però quello che dicevi te è vero, perché nei social network sono cresciute le voci, hanno fatto addirittura le foto di un eventuale Sahel, questa valuta che addirittura secondo alcuni doveva entrare in circolazione a gennaio, però in realtà questo non è accaduto. È una cosa possibile e già è successa, è successa con il Madagascar nel 73 e poi mi sembra con la Guinea nel 60 e con il Mali nel 62, che però poi è rientrato in questa unione economica del CFA. Però sì, effettivamente c'è un dibattito molto, molto forte sul ruolo che ha il Franco CFA, però chiaramente se dovessero uscire dal sistema per evitare la svalutazione e l'inflazione a doppia cifra, dovrebbero cercare un altro prestatore di ultima istanza. E a chi si rivolgerebbero? Ai BRICS, col sostegno della Cina, della Russia e dell'Iran. Ma i BRICS, la loro banca, l'hanno fondata, ma ancora non è effettivamente attiva. così operativa. Quindi però è un discorso che obiettivamente è in piedi e che va parallelo col problema del debito, perché qui non si parla mai del debito africano, ma secondo un dossier che ha tirato fuori il gruppo Left al Parlamento europeo, che si chiama La trappola del debito e come uscirne, lo stock del debito pubblico estero dell'Africa subsahariana è passato da 305 miliardi di dollari nel 2010 a 702 miliardi di dollari nel 2020, cioè questi paesi spendono praticamente quasi il 60% delle loro entrate per pagare gli interessi del debito. Ecco, quello è un problema per esempio grosso di cui effettivamente se ne si parla poco.
Certo, e di cui non se ne è parlato neanche nel piano Mattei, ma qui ci torniamo dopo, perché hai detto due o tre cose che poi le riprendiamo magari quando entriamo un pochino di più su questa conferenza di due giorni, presentazione del piano Mattei a Roma con l'invito a vari paesi africani. Passiamo al Senegal, va, lasciamoci il piano Mattei per ultimo. Sì. Senegal in procinto di arrivare alle elezioni, pure qui elezioni incarcerate tra virgolette.
Sì, infatti, a parte che ci sono anche voci di rinvio che addirittura Macky Sall ha dovuto smentire dicendo non ci sono problemi, dobbiamo organizzare le elezioni, rispetteremo le date, e questo l'ha fatto davanti a una riunione dei membri della conferenza dei leader della sua coalizione di governo che si chiama Benno Bocca Yakar. Ma questo perché l'Assemblea Nazionale, che peraltro è pure dominata dalla coalizione di Macky Sall, aveva dichiarato ammissibile la richiesta di istituire una commissione parlamentare d'inchiesta richiesta dal Partito Democratico Senegalese, che è la formazione dell'ex capo di Stato Abdoulaye Wade, che doveva indagare sulle accuse di conflitto di interessi, corruzione e collusione contro due dei sette saggi del Consiglio Costituzionale che hanno rimosso Karim Wade, e cioè figlio di Wade Abdoulaye e rappresentante del Partito Democratico Senegalese. Quindi se questa richiesta va a buon fine, c'è il rischio concreto che che anche il candidato di Macky Sall possa essere estromesso, perché infatti la richiesta è esplicita contro due dei sette saggi del Consiglio Costituzionale che avrebbero favorito nella corsa presidenziale l'ascesa dell'impopolare primo ministro Amadou Ba, che è praticamente il delfino di Macky Sall. Amadou Ba è impopolare anche presso i suoi stessi compagni di partito, perché di fatto è stato scelto da Macky Sall e quindi ha scontentato altri caporioni che volevano presentarsi per le elezioni, tant'è che Macky Sall ha dovuto dire non solo confermare che ci saranno queste elezioni, ma ha dovuto anche dire che la sua coalizione deve appoggiare il candidato Amadou Ba. È un'elezione un po' particolare perché c'è un numero record di candidati, mancano i due dei principali favoriti, perché uno sta in galera, l'altro è stato estromesso, oltretutto c'è stata tutta la vicenda della rinuncia del presidente che voleva presentarsi per il terzo mandato, che poi ci ha rinunciato in seguito alle proteste di piazza. Però di fatto sembra che di questi candidati solo una minoranza possa superare la soglia del 10% dei voti espressi. La campagna inizierà il 4 di febbraio, si chiuderà il 23 a mezzanotte, e c'è questo il punto interrogativo: se il ricorso di cui abbiamo parlato prima dovesse andare a buon fine, anche il candidato del presidente Macky Sall potrebbe saltare. Intanto Ousmane Sonko, che è il candidato del PASTEF, il partito peraltro sciolto a luglio, e Karim Wade, che quello del Partito Democratico Senegalese, hanno visto tutte e due le rispettive candidature respinte da questi sette saggi, e però i loro gruppi politici sono fra i cinque principali del paese. Sonko, vabbè, lo sappiamo, ha dovuto affrontare una vera e propria maratona giudiziaria, adesso su di lui è presa una condanna per diffamazione e a causa di questa condanna per diffamazione è stato estromesso, però mentre Wade è un po' atipico il caso, perché pare che lui avesse avesse la doppia cittadinanza, fosse cittadino francese, e avesse rinunciato a questa cittadinanza troppo tardi, mentre la Costituzione specifica che il candidato alla presidenza deve essere esclusivamente di nazionalità senegalese. Però è evidente come Macky Sall ha voluto eliminare i due principali competitor di Amadou Ba, che è il suo erede legittimo. Il PASTEF, che potrebbe effettivamente avere un bel po' di voti, perché è un partito soprattutto seguito dai giovani, e il Senegal è un paese molto giovane, il PASTEF ha uno scenario un po' particolare, perché Sonko ha lanciato in corsa un suo sostituto, che è il numero due, Bassirou Diomaye Faye, che è in galera peraltro, che può competere, autorizzato a competere, e quindi potrebbe anche raccogliere i voti di altri candidati vicino al PASTEF che sono indipendenti, e potrebbe avere un ottimo risultato. Tra i favoriti c'è anche naturalmente Amadou Ba, che fa riferimento alla coalizione di governo, che potrebbe insomma avere anche passare sicuramente il primo turno. Poi ci sono i vecchi squali della politica senegalese, come l'ex sindaco di Dakar Khalifa Sall, Idrissa Seck, insomma, che si presentano, però in realtà diciamo i candidati in lizza che dovrebbero passare il primo turno sono sostanzialmente due, massimo tre. E il problema è che qui ci troviamo di fronte a una campagna, a un'elezione, a una democrazia azzoppata, perché sostanzialmente il leader del maggior partito di opposizione è in galera, il partito è sciolto. Sostanzialmente questo è il come dire,
questo è il quid, come dire, è il centro della questione
sostanzialmente. E quindi adesso vedremo quando comincerà la campagna elettorale, anche come si sviluppa. Soprattutto vedremo anche come si schiereranno i giovani, anche le organizzazioni della società civile in Senegal, che sono molto attive, molto effervescenti. Insomma, vedremo un po' come si svilupperà il ruolo che avranno anche i marabout, che sono purtroppo dei personaggi che condizionano parecchio la vita sociale e politica del paese. Insomma, staremo a vedere.
Bene, invece insomma un ultimo commento anche qua, insomma, no? Vertice Piano Mattei presentato, convocazione di questi stati generali, chiamiamoli così, in cui tutto sommato la risposta non è stata proprio di partecipazione, non è stata proprio altissima, no. Però insomma e anche qualche altissima critica, anche se poi ovviamente ci si è lasciati, come dire, con tanti buoni propositi e ringraziamenti, però insomma ci sono state delle tensioni e degli imbarazzi, soprattutto per esempio la presenza al summit, ne parlavi prima, un po' imbarazzante del vicepresidente della Guinea Equatoriale. Vorrei parte parlare di questo, però anche di questo, no? Perché poi su di lui c'è un mandato, se non erro, internazionale, però insomma, chiaramente fotografato con la nostra premier senza nessun tipo di imbarazzo, ma non lo sapeva?
Oltre alle presenze ci sono state anche delle assenze importanti,
molto importanti,
la Nigeria,
sì.
per esempio. Che è il paese più popoloso dell'Africa. I commenti, almeno sulla stampa diciamo panafricana, per esempio, sono molto negativi riguardo sia alla vaghezza, perché nonostante la presentazione avvenuta il 28 e 29 gennaio ancora i contenuti non ci sono. Vaghezza anche sulla non solo sugli obiettivi ma anche sui finanziamenti, perché qui si parla di stornare, si parla di 5 miliardi, stornare i soldi che erano destinati invece a interventi ambientali e spostarli, dirottarli da questa parte senza aggiungerne altri. Poi c'è anche il problema che comunque l'Europa aveva già un piano per l'Africa piuttosto corposo, si parla di 100 miliardi di dollari, molto, molto più strutturato. E poi chiaramente c'è anche insomma l'obiettivo politico barra propagandistico, perché sostanzialmente la Meloni ha associato questo discorso della cooperazione con l'Africa con due obiettivi sostanzialmente: quello di garantire l'accesso alle risorse energetiche africane da parte dell'Unione Europea e trasformare l'Italia in un hub di distribuzione di queste risorse, e poi quello di, come dice lei, combattere l'immigrazione. Ma in realtà il modello per quanto riguarda il discorso migratorio è lo stesso del memorandum che l'Unione Europea e la Tunisia hanno firmato a luglio del 2023.
E che non garantisce proprio niente, perché questo sviluppo
del discorso migratorio proprio fatto ad hoc, disumano, che ha esternalizzato il controllo delle coste italiane, deportando e abbandonando i migranti nei deserti libici e algerini. Il tutto finanziato con i soldi europei. Insomma, è un modello che il Piano Mattei vorrebbe generalizzare, perché l'immigrazione clandestina sarà appunto uno dei temi chiavi delle elezioni europee prossime 20, e Meloni cavalca questo discorso. Poi le ONG italiane e internazionali hanno criticato molto, perché temono che questo fondo, che dovrebbe finanziare iniziative nel campo della lotta anche al cambiamento climatico, in realtà queste risorse verranno utilizzate solo per finanziare nuove esplorazioni di petrolio e gas, soprattutto da parte dell'ENI. E c'è una campagna, un ombrello di organizzazioni che hanno fatto questa campagna Don't Gas Africa, è molto interessante, anche perché poi sono arrivate prima della presentazione di questa scatola vuota, che tale sostanzialmente è rimasta, una lettera da parte di tantissime organizzazioni non governative appartenenti alla società civile africana, che ha decisamente criticato l'impostazione del piano Mattei, anche in maniera piuttosto dura, parlando sostanzialmente un piano che non adotta un approccio consultivo, non incorpora gli obiettivi che interessano veramente gli africani, ma questo l'ha detto anche il capo della Commissione dell'Unione Africana, dicendo avremmo preferito essere consultati. C'è un'esclusione in questo piano delle prospettive dei bisogni africani e soprattutto c'è un discorso di corsa al controllo del gas, dei combustibili fossili. Cioè il piano Mattei è un simbolo, secondo i responsabili di questa campagna di cui parlavo, Don't Gas Africa, un simbolo delle ambizioni italiane in materia di combustibili fossili, e quindi lo definiscono un piano pericoloso, un'ambizione miope che minaccia di trasformare l'Africa in una semplice condotto energetico per l'Europa. Poi il piano Mattei teoricamente interviene in svariati ambiti, ma diciamo che non c'è nessuna struttura, nessuna organizzazione, anche perché poi è tutto avvocato a una fantomatica cabina di regia che fa proprio capo al governo. E soprattutto poi il modo in cui viene approcciato questo discorso chiaramente mina anche la possibilità di fare investimenti contro i problemi del cambiamento climatico, contro gli effetti della crisi climatica, che è uno poi dei motivi fondamentali per cui c'è un flusso di migrazione, oltretutto, se veramente vogliono accoppiare, anche perché comunque è errato come impostazione fare un discorso di controllo dei flussi migratori e di sviluppo delle risorse energetiche e sfruttamento, perché a volte i flussi migratori e il controllo delle risorse energetiche non sono esattamente nella stessa corsia. C'è una corsa al gas sostanzialmente, anche perché poi chiaramente l'Europa vuole approvvigionarsi del gas al di fuori del controllo della Russia, e quindi questa corsa al gas, in cui l'Italia dovrebbe costituire una sorta di hub, viene considerata dalle organizzazioni della società civile africana come pericolosa e miope, e che poi rischia appunto di compromettere gli impegni esistenti di mantenere la temperatura entro 1,5 gradi, contraddice gli obblighi dell'Italia a eliminare gradualmente i finanziamenti internazionali per il petrolio e il gas, e così via.
Sì, sì, non valuta l'impatto ambientale, l'inquinamento che produce, insomma, lo sappiamo. Purtroppo queste notizie dovrebbero essere, come dire, conoscenze comune, invece pare che poi, insomma, non se lo ricorda nessuno, basta.
No, c'è stata molta propaganda sostanzialmente.
Sì. Bene, io penso.
Molta propaganda, e poi oltretutto non sono stati coinvolti né le ONG né la società civile americana.
Certo.
Quindi.
No, e soprattutto, insomma, come dire, ancora una volta molto imposta una lettura dei bisogni che parte dalle nostre necessità, insomma, quindi non è alla pari, non è che fare le strade, insomma, non mi ricordo tanti, un po' di anni fa, insomma, parlando con un cooperante, uno che si occupava di Africa, diceva: sì, noi andiamo a fare le strade, ma poi ce lo chiediamo se quelle strade servono a loro o servono a noi per portare i beni, tra virgolette, no? Le materie prime per noi importanti, certo, in alcuni hub, in alcuni posti, per poi portarli in Europa. Cioè, diceva questo, e mi faceva riflettere, perché nello specifico si occupava, insomma, sul tema proprio delle coste del Mali, se non erro, no? Dove, cioè, se, non può darsi che mi sbaglio, però parlava di un'economia molto gestita dalle donne che non avevano la patente, non guidavano i mezzi, ma che commercializzavano i prodotti dei mariti pescatori, quindi con alcune forme di mercati, di luoghi, e fare queste strade e mettere sopra delle macchine significava completamente mettere fuori da un'economia, una economia di sopravvivenza, come dire, locale, che permetteva invece a tante donne di una propria economia, una propria autonomia economica, no? In quel caso. Comunque,
sì,
come organizzazione
che non prende in considerazione le esigenze della popolazione del luogo,
certo,
ma semplicemente,
ma guarda, poi in effetti è un approccio che non prende manco la nostra, perché pensiamo alla TAV, cioè ai merci di una,
certo,
che gli interessa tanto, pensiamo al ponte sullo stretto,
ma che definirla così,
qualcuno prende in considerazione le esigenze nostre, dei nostri territori? No, basta.
Assolutamente, visto che poi appunto l'unica regola qui è il profitto, quindi è chiaro che non può che essere così, purtroppo.
Ma il profitto per pochi, tanto, ma per
tanti,
pochi.
Per pochi, assolutamente.
Bene, io non so se vuoi aggiungere altro, se no una nota di colore io la darei, poi insomma tu correggimi se sbaglio, però la volta scorsa parlavamo di Coppa d'Africa, prima tu hai parlato,
sì,
del Senegal. Una delle notizie, perché in questi giorni cercando anch'io notizie sul Senegal, una delle notizie che rimbalzava sui siti dappertutto è che il Senegal è stato battuto dalla Costa d'Avorio, il paese ospitante della Coppa d'Africa, che sembrava quasi una cosa stranissima, e quindi...
Beh, il Senegal l'aveva vinto, l'ultima edizione l'aveva vinta il Senegal,
appunto, essere battuto dalla Costa d'Avorio, quindi è stato eliminato, si vedrà.
Sì, ma poi ci sono state anche molte polemiche, a dire la verità, anche su certe partite, sull'arbitraggio di certe partite, Però diciamo sempre sempre spettacolare comunque, perché il calcio africano insomma si rivela sempre molto spettacolare, molto aperto, molto fisico, e divertente anche da seguire.
Guarda, io non ne capisco niente, lo dicevo come battuta, perché veramente insomma oggi dovevamo parlare di questi paesi, ma la fatica nel trovare immediatamente alcune notizie sulla vita politica, sulle elezioni è stata dura, perché il tema principale era lo sport. C'è niente da fare.
Sì, no, ma effettivamente poi soprattutto nei media africani, panafricani, la Coppa d'Africa, che poi dura insomma un bel po', diventa centrale, è molto seguita. Effettivamente noto che c'è un grande spazio in tutti i media africani o panafricani.
Bene, infatti volevo da te questa conferma, se ero io un po' impedita nel trovarmi notizie sull'Africa questo periodo. E vabbè, anche qua insomma il calcio sarà molto divertente, però serve anche molto a calmare, cioè a distrarre, un'arma di distrazione di massa anche in questo caso su quello che avviene in Africa. Bene, io ti ringrazio e ti saluto, e a risentirci
fra 15 giorni.
Sì, perfetto, ciao, grazie.
Ciao.